possibile.
Amen.
Oh, non è, non è, non è. Ogni cosa è possibile.
Amen.
Ogni cosa è possibile.
Amen.
E se Dio volesse sorprenderti?
Amen.
Se Dio volesse farti un dono? Se Dio volesse lasciarti a bocca aperta? Farti comprendere che il desiderio del tuo cuore in realtà è il desiderio del suo cuore.
Amen.
E che quando lui mette i suoi desideri, lui anche provvede per i suoi desideri.
Amen.
Chiedere è gratis. Credere è gratis.
Amen.
Come abbiamo detto oggi, punta alla luna, mal che vada avrai girovagato fra le stelle, ma punta alla luna, punta in alto e credi, perché Dio può sorprenderti.
Amen.
Ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare
smisuratamente
al di là di ciò che
noi pensiamo,
chiediamo o pensiamo. Se non glielo chiedi, non gli dai neanche l'opportunità di farlo. Se non lo pensi, se non lo immagini, non avrai neanche l'opportunità di dire: almeno ci ho provato. È vero o no? È mai successo qualcosa nella tua vita dove Dio ti ha sorpreso veramente? Sì o no? Sono state delle volte dove dire: non me l'aspettavo, mi ha sorpreso così tanto. Perché non potrebbe fare questo? Oggi raccontavo la testimonianza di un uomo di Dio che è uno straordinario predicatore, molto usato da parte di Dio. Un giorno sta attraversando un momento difficile e Dio gli disse: io voglio che tu vai a predicare in quella nazione. Lui disse: Signore, nessuno mi ha invitato e non ho i soldi per farmi il biglietto. Il Signore gli disse: fatti la valigia e vai in aeroporto. Signore, forse non hai sentito, non ho un invito e non ho i soldi per farmi il biglietto. Sia gli disse: se io ti parlo, tu devi obbedire, e se ti sto mandando da qualche parte, io provvederò per te.
Amen.
Fatti la valigia e vai in aeroporto. Lui si fece la valigia e andò verso il bancone, e quando lui stava camminando incontrò un fratello. Gli disse: ciao, come stai? Com'è? Ma che fai qua? E lui disse: il Signore mi ha detto che devo andare in questa nazione. E lui mi disse: senti, facciamo una cosa, io non ho mai avuto l'opportunità di benedirti, desidero pagare il biglietto di questo viaggio perché voglio investire nel tuo ministero.
Lode al Signore.
Sentivamo oggi la testimonianza di un predicatore che in un atto di fede lui decise di comprarsi una casa. E la casa dove lui abitava, lui era affitto e il padrone di casa decise di metterla in vendita, e per legge c'è il diritto di prelazione, quindi la prima persona che doveva saperlo, che doveva avere l'opportunità eventualmente di comprarla, è colui che ci abitava, l'inquilino. Lui disse: quanto, io sto vendendo la mia casa. E lui disse: quanto vale la tua casa? Lui disse: la mia casa vale 190.000 euro. E lui andò in banca, perché lui aveva una bella busta paga, ma non riusciva ad arrivare a quel mutuo. E in banca gli fecero un prestito, gli proposero di avere un mutuo fino a 130.000 euro, quindi mancavano 60.000 euro, non ce la faceva. E lui disse: Signore, questa casa è mia, io sento che la devo comprare. E il giorno dopo si è visto con il padrone di casa, e il padrone di casa gli ha detto: senti, questa casa ci costa 190.000 euro, ma se tu mi dai subito 130.000 euro, questa casa è tua.
Mamma mia, meraviglioso.
Lui fece il mutuo, comprarono, e arrivava il momento del notaio. Al momento del notaio e della firma ci volevano 18.000 euro. E lui andò dal notaio senza un centesimo in tasca. E quando il notaio cominciò a leggere tutte le carte, Dissero sì, arrivò il momento della firma e lui cominciò a firmare. E il padrone di casa cominciò a firmare. Lui pensa la firma e l'altra firma. No, ci vuole un po' di firme. Arrivato a un certo punto, arrivò l'assistente del notaio e disse: la parcella del notaio è di 18.000 euro. E appena disse così, stava dicendo, il padrone di casa disse: no, facciamo una cosa. È mio piacere, siccome io so chi sei, io voglio pagarti pure la parcella del notaio.
Lode.
Noi non abbiamo idea di quello che Dio può fare. Voglio incoraggiarvi a credere in Dio per cose veramente impossibili e a cose straordinarie.
Si resta increduli.
Ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare
smisuratamente.
Quant'è smisuratamente al di là? Quanto è smisurato? Dagli una misura, dai dei numeri, metti dei, fai dei calcoli, quanto è smisuratamente al di là? Allora per favore, dillo alla persona accanto a te, smettila di limitare Dio. Smettila di limitare Dio, non mettere limiti alla sua provvidenza. Sapete quando è che alcuni di voi prospereranno a livello economico? Quando cominceranno a rilasciare quello che hanno. Non essere tirchio con Dio. Non essere tirato con Dio. Perché quando semini, ricordati che stai seminando nel tuo terreno, non nel terreno di altri.
Amen.
Quando semini e quando dai, ricordati che stai seminando nel tuo terreno, non nel terreno di altri. Quanto abbiamo da imparare su questo ancora, eh? Mamma mia. Alleluia. Giovanni, capitolo 10. Stasera ci innamoreremo ancora di più di Gesù. Io voglio innamorarmi sempre di più del mio Signore. Voglio avere un amore pazzo, smisurato, un amore spericolato, altro che vita spericolata, un amore spericolato per il mio Signore, un amore che non è ragionevole, ok? Un amore che non puoi inscatolarlo, è un amore che rompe le scatole. Alleluia. Giovanni,
che lui rompe le scale. È per questo che lui rompe le scale.
Perché mi ami?
No, ho detto per questo che lui rompe le scatole.
Ah,
non
lui.
Puoi contenere nelle scatole.
Leggiamo dal versetto 10. Giovanni 10:10.
Che bello.
Il ladro non viene se non per
rubare,
uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
Ma
riempiti la bocca con questa parola, dillo insieme a me. Abbondanza. Riempi il cuore, riempi la mente, riempi la bocca. Il ladro viene per rubare, non Dio. Il ladro viene per toglierti la gioia, non Dio. Il ladro viene per spogliarti, non è tuo padre. Gesù ha detto: io sono venuto affinché abbiano la vita e abbiano la vita in
abbondanza.
Alleluia. Non avere timore e non scusarti della benedizione di Dio nella tua vita.
Amen.
Amen.
Ti spaventa il troppo, ti spaventa.
Ho scoperto che molte persone hanno più paura dell'abbondanza che della penuria.
Purtroppo sì.
Ci sono persone che hanno più paura del successo che del fallimento. Perché pensano che non riuscirebbero a gestirlo. Ma quando Dio ti dà qualcosa, Lui ti equipaggia.
Amen. Amen. Amen.
Amen. Non so a chi sto parlando.
Esatto.
Sto parlando a qualcuno.
Amen.
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Dillo per favore insieme a me. Io non mi voglio accontentare.
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 Le persone non falliscono perché mirano in alto e sbagliano la mira. Le persone falliscono perché mirano troppo in basso e fanno centro. Le persone non falliscono perché mirano troppo in alto e non centrano il bersaglio. Le persone falliscono perché mirano troppo in basso e azzeccano proprio il centro. Il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere. Perdonatemi se io sono ripetitivo su certi concetti, ma così come nella vita ci sono certi concetti che vengono ripetuti costantemente e bombardano la nostra mente dicendo che non sei capace, che non sei pronto, che non sei degno, che non sei santo, che non sei abbastanza, che non fai abbastanza, eccetera eccetera, e quindi questo letteralmente devasta il concetto che tu hai di te stesso, permettendoti poi di accontentarti di una vita mediocre e riuscendo anche a ringraziare Dio di una vita mediocre, mentre Dio ti ha destinato all'eccellenza.
Amen.
Dio ti ha destinato all'eccellenza.
Amen.
Lo ripeto, Dio ti ha destinato all'eccellenza.
Amen.
E a volte dobbiamo avere il coraggio di lasciare andare le cose mediocri, rimanere poveri per poter afferrare l'eccellenza che
Amen.
Dio ha preparato per noi. È meglio perdere ciò che non vale per afferrare ciò che ha un valore. È meglio perdere e separarsi da quello che ti fa male per poi afferrare ciò che è letteralmente la causa del tuo destino. Il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, non Dio. Gesù è venuto per dare vita affinché abbiamo vita in abbondanza. Io sono il buon pastore e il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Ma il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo rapisce e disperde le pecore. Ora il mercenario fugge perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre e depongo la mia vita per le pecore. Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo vile e anche quelle io devo raccogliere. Ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo, ecco perché non c'è un mondo cattolico. Non c'è un mondo protestante. Noi li abbiamo creati.
Lo so, però.
Noi li abbiamo creati. Noi siamo così stupidi e banali da creare i nostri mondi e le nostre separazioni. Per questo mi ama il Padre, il versetto 17, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. E io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Allora sorse di nuovo una divisione tra i giudei per queste parole. E molti di loro dicevano, egli ha un demone ed è fuori di sé perché lo ascoltate. Altri dicevano, queste non sono parole di un indemoniato. Può un demone aprire gli occhi ai ciechi? Viva l'unità. Il versetto 17. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. E io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. So che è un'affermazione molto forte quella che sto per fare, ma la spiegherò subito dopo. Gesù non è stato ucciso.
Amen.
Gesù ha dato la sua vita.
Amen.
Volontariamente,
amen,
spontaneamente.
Amen.
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 Gesù non è morto come un martire,
amen,
ma è morto da vincitore.
Amen.
Perché lui ha deposto, lui ha,
amen,
dato volontariamente, è lui che ha deciso di dare la sua vita. Ora entreremo in un aspetto, quello che viene chiamato in gergo dottrinale, molto interessante, andremo molto in profondo. Ok, questa sera mangerete carne molto spesso, ok? Più grande di una fiorentina. Stasera andremo un po' in profondità. Voglio farvi riflettere su una cosa: dove non esiste il peccato, non esiste la morte. Domanda: come è stato possibile che Gesù è morto?
Ha preso il nostro peccato.
Dove non esiste il peccato, non esiste neanche la morte. Dove esiste il peccato, non esiste malattia. Non esiste niente di tutto ciò che è conseguenza del peccato. Quindi Gesù, per morire fisicamente, ha dovuto fare qualcosa. Stasera voglio spiegare questo concetto molto bello e molto importante, che ci farà ancora di più innamorare del nostro Signore e avere piena consapevolezza sempre di più del suo amore, della sua grazia e della straordinaria potenza che ha dimostrato verso ognuno di noi.
Amen.
Gesù non è stato ucciso, Gesù ha dato la sua vita per ognuno di noi. È stata una sua scelta, non una scelta né dei romani, né dei farisei, né dei soldati del Tempio. Non è stato nessuno che ha deciso della sua vita, è lui che lo ha deciso.
Amen.
Andiamo insieme in Isaia, capitolo 53, quello che viene definito in gergo il Vangelo dell'Antico Testamento. Il Vangelo dell'Antico Testamento, Isaia 53, considerate che Isaia, quando scrisse queste parole, le scrisse 700 anni prima della venuta di Cristo, ok? Era un uomo che, quando guardava nello spirito e scriveva guidato da Dio, era incredibile. La precisione di Isaia nelle sue profezie è immensa, è difficile da esprimere anche. 700 anni prima di Cristo lui scrive queste parole, guardate il versetto 1, Isaia 53. Chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori e conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità, e il castigo per cui abbiamo la pace su di lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato e umiliato, non aperse bocca, e come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aperse bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio, e della sua generazione chi rifletté che era strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma alla sua morte fu posto con il ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza, non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato tra i malfattori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. Ditemi o no, se non è la descrizione esatta di ciò che è successo 700 anni dopo. È vero o no? Lui vide la croce molto meglio di Pietro e di tutti gli altri apostoli, perché Pietro e gli altri alla croce non c'erano, scapparono dal Getsemani. L'unico rimase che rimase era Giovanni, ma sembra che Isaia abbia avuto la descrizione direttamente da Giovanni, invece lo vide nello spirito 700 anni prima. Ora devo dire anche questo, purtroppo, che queste traduzioni non sono straordinarie, perché quando entri nel testo ebraico, purtroppo, molte di ciò che noi leggiamo ha un significato diverso. Molte cose sono state cambiate nell'arco dei secoli, purtroppo, e quindi sono arrivate a noi in maniera non straordinariamente perfetta, ma il concetto, il contenuto essenziale, quello che a noi interessa, e i principi sono rimasti e i principi sono eterni e non cambieranno mai. Dio è amore e si prende cura di noi. Amen. In questa descrizione del Golgota, Isaia dà dei particolari molto importanti, però non voglio entrarci perché non sono il tema di questa sera, ma in maniera particolare il versetto 9. Isaia 53, versetto 9. Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma alla sua morte fu posto con il ricco. Noi sappiamo che Gesù fu sepolto nella tomba di Giuseppe d'Arimatea, un uomo molto ricco e molto benestante, che pagando letteralmente ebbe l'autorizzazione di prelevare il corpo dalla croce e deporlo nella sua tomba. Tutti quanti noi sappiamo. A proposito dei mondi di cui si parlava poco fa, quando saremo a Gerusalemme vedrete il sepolcro del mondo cattolico, il sepolcro del mondo ortodosso, poi c'è il sepolcro del mondo protestante. Peccato che c'è solo un sepolcro e non esiste più, naturalmente. Dopo 2000 anni non esiste più, e quindi voi assisterete anche a volte, per chi verrà a Gerusalemme, a degli spettacoli un po' pietosi pur di guadagnare soldi da parte di persone che speculano naturalmente sulla scrittura, su ciò che è stato il sacrificio più straordinario che una persona abbia mai potuto compiere. Ma al di là delle speculazioni e delle varie schifezze che l'uomo fa pur di guadagnare qualcosa, rimane pur sempre un luogo straordinario.
Amen.
Che rievoca dei ricordi che nessuno potrà mai cancellare.
Amen.
Poter camminare lì dove ha camminato il nostro Signore e calpestare la stessa terra è un'esperienza veramente unica. Al versetto 9, nel nostro testo italiano, manca, è stato cambiato una parola, e dice così: gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma alla sua morte fu posto con il ricco. La parola morte nel testo ebraico è al plurale. Ti ricordi? E come abbiamo detto poco fa, siccome dove non c'è peccato non c'è morte, voglio spiegarvi stasera le due morti di Gesù. Non è un nuovo Vangelo, ok? Seguite, lasciate le pietre per favore, ancora non è tempo. Gesù è dovuto morire due volte realmente. Non parliamo di due morti fisiche, naturalmente, ok? Ma il concetto fondamentale è questo: dove non c'è peccato non esiste la morte. Per morire, la prima morte che Gesù ha dovuto subire era una morte spirituale. Lui è diventato peccato per noi, non peccatore. Lui è diventato peccato per noi. Guardate cosa dice Paolo in Seconda Corinzi, capitolo 5, il versetto 21. Seconda Corinzi 5, il versetto 21, dice così: poiché egli ha fatto essere peccato. In realtà la parola essere nel testo greco non c'è. Seconda Corinzi 5, 21. Quindi leggendolo dal testo, praticamente evitando parole aggiunte: poiché egli ha fatto peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Ma al di là delle iniquità, che sono il frutto di un ceppo, lui non ha portato i nostri peccati.
Peccato.
Lui è diventato peccato. E vorrei che comprendessimo la grandezza e la profondità di questo atto meraviglioso d'amore, come è stato detto, l'atto sostitutivo di Gesù. Quando è successo? C'è un momento particolare nella crocifissione dove noi assistiamo a questo momento, che è il momento più drammatico. Molti pensano che il momento più drammatico per Gesù è stato il momento in cui è stato flagellato. Quello è un momento fisico, ma c'è qualcosa di più drammatico, che è il momento in cui lui è diventato, seguitemi in quello che sto dicendo, io amo le parole perché amo il loro significato, e quando dico delle parole le scelgo con molta cura e attenzione perché conosco il peso e il significato che hanno le parole. C'è un momento specifico in cui Gesù è diventato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Lo è sempre stato, ma c'è stato un momento particolare in cui lui è diventato peccato e ha letteralmente sostituito noi con se stesso sulla croce. E c'è un momento particolare, come è scritto nel Vangelo di Matteo, quando lui diede un gran grido. Chi si immagina quale grido era? Matteo capitolo 27, versetto 45. Dall'ora sesta, cioè mezzogiorno, fino all'ora nona, cioè le tre del pomeriggio, si fecero tenebre su tutto il paese. A mezzogiorno, dove c'è il massimo splendore del sole, si fecero tenebre. E verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce dicendo: Eli, Eli, lama sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E quello è stato il momento più drammatico della vita di Gesù. Perché quello è il momento, letteralmente, dove lui spiritualmente divenne peccato per noi e fu separato dal Padre. E questa è la prima volta che noi leggiamo nei Vangeli in cui Gesù chiama Dio Dio, perché non lo ha mai chiamato Dio, lo ha sempre chiamato Padre o papà. E per la prima volta Gesù grida e emette questo grido di angoscia che non era il suo grido, era il nostro grido. E in quel momento, incarnando in sé tutte le maledizioni, tutte le iniquità, tutte le trasgressioni, e spiritualmente essendo diventato il peccato, essendo diventato peccato, non peccatore, ma peccato, lui ha preso la natura di peccato. E lui ha preso su di sé non solo la natura di peccato, ma tutto ciò che esso comporta e tutto ciò che esso produce. Ed ecco perché Isaia lo descrive in questo modo: non perché Gesù fosse un uomo brutto o perché semplicemente fosse uno come tutti gli altri, ma qua, quando Isaia parla del fatto che non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, Isaia sta parlando del momento in cui era inchiodato alla croce, simile a uno dinanzi al quale ci si nasconde la faccia. La bruttezza del suo viso era tale, dice Isaia, che le persone si nascondevano la faccia perché era impossibile fissare lo sguardo su colui che era diventato peccato per ognuno di noi, colui che disse: sono io che depongo la mia vita per le pecore, nessuno me la toglie, sono io che la depongo, ho autorità di deporla e ho autorità di riprendermela.
Amen.
La morte di Gesù non è stato un incidente, non è stato voluto da Pilato, non è stato voluto dai farisei o dai sacerdoti. La morte di Gesù fu una scelta di Gesù. Quante volte leggiamo nei Vangeli che volevano acchiapparlo, lo volevano afferrare, lo volevano uccidere, lo volevano arrestare, ma dice la Bibbia che all'improvviso lui passava in mezzo a loro, perché, dice la Bibbia, non era ancora giunta la sua ora. E voglio dirti nel nome di Gesù, finché la tua ora non è giunta, nessuno ti può mettere le mani
addosso.
Ma arriverà il momento in cui, quando succederà, succederà perché tu lo vorrai. Sto andando su un canale che non... sto camminando in una radiofrequenza in questo momento, che neanche so a volte le parole che escono, ma quando succede perché so che Dio sta parlando a qualcuno. Ci sono delle cose che Dio ha stabilito per la tua vita e nessuno ti potrà mettere le mani addosso.
Amen. Amen.
Nessuno potrà farti del male, nessuno ti potrà toccare. Perché? Perché ancora non è il tempo. E quando succederà, o se succederà, è perché è arrivato il tempo, ma quella morte produrrà una risurrezione.
Amen.
Produrrà qualcosa di più straordinario. Cosa c'è di più straordinario che passare in mezzo ad una folla che ti vuole morto? La cosa più straordinaria è morire e risuscitare. È vero o no? Alle sue morti Gesù ha dovuto letteralmente dire sì al Padre. Quando nel Getsemane disse: Padre, se è possibile, fa che questo calice, che questa ora passi da me, ma non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta nella mia vita. Dove non c'è il peccato non esiste morte, non esiste possibilità di incidere il corpo. Gesù non ha mai avuto una malattia, neanche uno starnuto ha mai fatto. Mai. E anche la tosse. Che peccato hai fatto, Daniele?
Devo confessarmi con voi.
Gesù era perfetto in tutto il suo intero essere. Ma guardate quello che dice Paolo ai Corinzi. Perciò dice: Dio ha fatto essere per noi peccato, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. Quando Gesù è morto sulla croce, i medici dicono, coloro che studiano e hanno studiato un pochettino l'aspetto medico della crocifissione dicono che non esiste morte più tremenda, perché le persone, i crocifissi, cioè le persone appese alla croce, non morivano per dissanguamento, ma per asfissia, perché la situazione era talmente drammatica che, arrivato a un certo punto, i polmoni collassavano, alcuni di loro morivano di infarto, alcuni di loro morivano per asfissia. Ma una cosa è certa, che più passavano le ore e più le persone appese sulla croce non potevano parlare, diventavano muti, perché a stento riuscivano a respirare, perché i dolori erano lancinanti. Ed ecco perché è successo questo grandissimo miracolo, quando leggiamo in Marco al capitolo, in Marco al capitolo 15, 16. E al versetto 37, Marco 15, 37, dice: Gesù ha emesso un forte grido, rese lo spirito. Quando qualcuno muore, noi diciamo è morto. Ma nessuno decide quando morire. Perché Gesù gridò e disse: Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. E il centurione che era sotto la croce disse: veramente costui era il figlio di Dio. Perché? Perché un centurione che aveva visto centinaia, forse migliaia di esecuzioni da lui comandate, aveva visto questi crocifissi morire così, tra uno spasimo e un altro, tra un respiro e un mancato respiro. Erano delle candele, come candele che si spegnevano, ma nessuno riusciva a gridare, e addirittura, dopo aver reso un grande grido, poteva decidere di morire. Ma il centurione riconobbe che aveva davanti qualcuno che comandò al suo cuore di smettere di battere. Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. E detto questo, spirò. Avete mai visto qualcuno che comanda al suo cuore di smettere di battere? Avete mai visto qualcuno? Avete mai visto qualcuno che ha questa autorità? Eppure Gesù l'aveva detto: io ho l'autorità di deporre la mia vita per poi riprendermela.
Amen.
Paolo dice, per ritornare su questo argomento: egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo
diventare.
E questa parola diventare, che è una parola che dovremmo immagazzinare e far parte del nostro linguaggio, più del fare, il segreto sta nell'essere. Il vero segreto del regno di Dio non sta nel fare prima di tutto, ma nell'essere. Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Io voglio che tu chiudi gli occhi un attimo e dici insieme a me: io sono la giustizia di Dio.
Io sono la giustizia di Dio.
Io sono la giustizia di
Dio.
Tu non sei un peccatore, una peccatrice, tu sei la giustizia.
Amen.
Di Dio.
Amen.
Tu non sei un servo, una serva di Dio, tu sei la giustizia di Dio in persona.
Amen.
Che ti piaccia o no, che tu lo voglia o no, che tu lo comprenda o no, questo è ciò che Dio ha fatto di te.
Amen.
La giustizia non è solo ciò che abbiamo ricevuto, la giustizia è ciò che siamo diventati.
Amen.
Giusti non significa perdonati. Giusti della sua presenza non significa perdonati. Giusti nella sua presenza significa come se tu non avessi mai commesso nulla.
Amen.
Amen.
Cioè Dio ti guarda e non vede il tuo passato. Dio ti guarda e non vede i tuoi errori. Dio ti guarda e non vede i tuoi peccati. Dio ti guarda e vede Gesù.
Amen.
Perché? Perché siamo in Cristo, nascosti in Lui.
Amen.
Galati 2:20 dice una cosa incredibile. Paolo dice una frase che ci sciocca, dice: io sono stato crocifisso con Cristo. Dai, come la spieghi questa cosa? Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora da un lato vediamo Gesù che diventa peccato affinché noi diventiamo la giustizia di Dio in Lui, cioè Gesù prende il nostro posto sulla croce. Lo puoi comprendere, lo puoi realizzare che Gesù ha preso il tuo posto sulla croce 2000 anni fa. Che nessuno poteva morire per i propri peccati, perché nessuno poteva autosalvarsi o autoredimersi. Avevamo bisogno di Lui, di un sangue perfetto e di un esempio perfetto. Dio che toglie il peccato del mondo è venuto a diventare peccato affinché noi diventassimo la giustizia sua su questa terra. In pratica è Gesù che sta dicendo: io prendo il tuo posto sulla croce, ma tu prendi il mio posto sulla terra.
Amen.
Alleluia. Io prendo il mio, il vostro posto in ciò che non potreste mai fare, ma voi prendete il mio posto sulla terra. Io muoio per voi, voi vivete per me.
Amen.
E Paolo dice: io sono stato crocifisso con Cristo. Paolo, questa cosa è incredibile. Come fa Paolo a dire io sono stato crocifisso con Cristo se Paolo neanche c'era? Il principio della sostituzione. Se tu credi che Lui ha preso il tuo posto sulla croce, allora tu puoi credere che tu eri con Lui.
Amen.
Quando Lui morirà.
Amen.
Perché con Cristo tu sei morto con Lui. Quando Lui è stato sepolto, tu sei stato sepolto. Quando Lui è risuscitato, tu sei risuscitato. Quando Lui si è seduto alla destra del Padre, tu ti sei seduto alla destra del Padre. Non è forse quello che Paolo dice?
Amen.
Noi siamo seduti nei luoghi celesti.
Amen.
In Cristo Gesù, con Cristo. Il problema fondamentale è che noi non sappiamo chi siamo. Il problema fondamentale della Chiesa è che ancora non ha capito la potenza della sostituzione. Lui è diventato come noi affinché noi diventassimo come Lui.
Amen.
Che quale Egli è, tali siamo anche noi qui sulla terra.
Amen.
Dice Giovanni nella sua lettera. Che quale Egli è, tali siamo anche noi qui su questa terra. Guarda le tue mani, per favore, guarda le tue mani. Queste mani possono fare miracoli.
Amen.
Queste mani imposte sugli infermi possono fare miracoli. La tua bocca ha autorità di far uscire parole di creazione, parole di benedizione, parole di guarigione, parole di prosperità, parole di vita, perché morte e vita sono in potere non di Dio ma della tua lingua.
Amen.
Questo è scioccante, perché noi pensiamo che il potere sulla morte o sulla vita ce l'abbia Dio. Ma Dio dice: io ti ho creato a mia immagine, a mia somiglianza, e ho dato a te l'autorità di governare, dominare sulla terra e di regnare. Quindi l'autorità della morte e della vita è nella tua lingua.
Amen.
Posso darvi una prova di quello di cui stiamo parlando?
È finito il tempo?
Quanto? 5 secondi.
Atti degli Apostoli, guardate insieme a me. Atti 13. Non avete mai sentito predicare su questo?
Non rispostare. Eh? Rimani su questa linea.
Il capitolo quando Barnaba e Saulo vengono chiamati dallo Spirito Santo, ci siamo ad Antiochia, e vengono rilasciati nel ministero apostolico. Versetto 4. Essendo dunque mandati dallo Spirito Santo, sceso dalla Seleucia e di là si imbarcarono per Cipro, giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei, ora avevano anche Giovanni come aiutante. Poi attraversata l'isola fino a Pafo, trovarono lì un mago, falso profeta, giudeo, di nome Bar Gesù. Sapete che significa? Figlio di Gesù. Che stava col proconsole Sergio Paolo, uomo prudente. Costui, chiamati a sé Barnaba e Saulo, cercava di ascoltare la parola di Dio, ma i rimasti, il mago, questo infatti era il significato del suo nome, resisteva loro cercando di allontanare il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto Paolo, anche Paolo, ripieno di Spirito Santo, fissando gli occhi su di lui, disse: «O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ora dunque ecco la mano del Signore su di te e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo». Immediatamente caddero su di lui caligine e tenebre e andava attorno in cerca di chi lo conducesse per mano. Avete mai visto Gesù far diventare cieco qualcuno? Io ho visto Gesù guarire i ciechi. Ditemi, chi ha fatto questo miracolo? È importante riflettere su queste cose. Perché io non credo minimamente che Dio sia coinvolto in tutto questo.
Potenza della parola.
Potete anche non essere d'accordo con me e avete tutte le ragioni. Ok? Ma morte e vita sono in potere della lingua. Stai attento a quello che esce dalla tua bocca.
Amen.
Perché non è sempre Dio dietro ogni parola.
Amen.
La parola è piena dello Spirito Santo, dice anche. Quindi, in un certo senso, sulla sua volontà.
Ci sono tanti fratelli ripieni, che magari sono cose che non sono pubbliche.
La posizione di giustizia che acquisiamo ci dà un sacco di responsabilità.
Io voglio lasciarvi con questo, perché voglio che ognuno di voi rifletta, ok? Perché ognuno deve trarre le proprie conclusioni, ma una cosa è certa: è il ladro che viene per rubare, uccidere e distruggere. E in questo Paolo non è assolutamente un esempio di Cristo. Questa è una mia idea, una mia interpretazione, ed è fu la stessa cosa che successe con il profeta Eliseo. Il primo miracolo del profeta Eliseo, profeta di grazia, fu maledire la vita di parecchi giovani, e un orso uscì e sbranò quei giovani perché lo avevano insultato. Morte e vita sono in potere della lingua. Anania e Safira, se entriamo in questo non ne usciamo più. Dio non è coinvolto con la morte delle persone. E Dio non è coinvolto con la malattia delle persone. Dio non è coinvolto con il male. Perché Dio non usa le armi del nemico per correggere le persone.
Esatto.
Perché chi mette le malattie è solo uno. E Dio non dà quello che non ha.
Amen.
Perché in cielo non esiste malattia.
Amen.
Sì, Padre.
Voglio lasciarvi con questo, perché il mio compito non è semplice. Io non voglio convincervi, io voglio farvi pensare. Io voglio farvi riflettere, voglio che voi andiate, scaviate dentro la scrittura, nella preghiera: Signore, fammi capire queste cose, perché è importante che noi usciamo fuori dal concetto che vabbè, se è scritto allora è da Dio. No, non è così. Giobbe disse: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. È vero, Giobbe lo disse, ma quello che Giobbe disse era una stupidaggine. Perché Dio dà, ma non toglie.
Esatto.
Infatti il libro di Giobbe ci rivela che era Satana che fece tutto quel disastro, non Dio. E questo è il motivo per il quale la moglie di Giobbe andò fuori di testa. Gli disse: maledici Dio e muori, gli disse a Giobbe. Perché Giobbe cercava di convincerlo che nel disastro Dio aveva la sua mano. Ecco perché poi Giobbe disse alla fine: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede.
Amen.
Amen. Gesù ha dato la sua vita per noi affinché ognuno di noi possa dare la sua vita per Lui. Lui ha dato la sua vita per poi riprendersela. Voglio farvi riflettere su una frase di Paolo. Sono stretto da due lati e non so cosa fare, perché per me il vivere è Cristo, ma il morire è guadagno. Potrei andare con il Signore e questo sarebbe di gran lunga cosa migliore per me, ma il continuare a stare qui è di gran lunga migliore per voi. Paolo disse: io ho l'autorità di decidere. Se andare con lui o se rimanere qui. E il suo rapporto con Dio era talmente andato in profondità che è come se Dio gli avesse consegnato letteralmente tutta la rivelazione dell'autorità che lui aveva. Come per dire: hai già finito il tuo corso, decidi tu. Vuoi venire con me? Vuoi stare qua? Decidi tu. Non lo decidono gli altri. Non lo decide la malattia. Non lo decide il diavolo. E non lo decido neanche io. Tu hai l'autorità. Siamo molto in profondità qui. Molto. Quando noi leggiamo la Genesi, noi scopriamo un principio, seguitemi. Dio dice all'uomo: io sono il tuo Dio. Ma nel mondo tu devi governare. Vi ricordate quello che disse a Mosè? In Esodo 4? Disse: io affiancherò a te tuo fratello Aronne. Lui sarà la tua voce e tu sarai per lui come Dio. Sono parole molto forti, dette da Dio, non da noi. Ma qual è il concetto, al di là delle parole, il concetto qual è? Noi molto spesso diamo a Dio la responsabilità. E quando le cose non funzionano, diamo di conseguenza a Dio la colpa. È vero o no?
È così.
Allora ti voglio fare una domanda. Tu che desideri venire in Israele, che hai detto che non puoi, da chi dipende? Non rispondo. Da chi dipende questa cosa? Ho fatto un esempio chiaramente banale, ma per arrivare alla conclusione. quel posto di lavoro, quella situazione fisica, quella condizione. Stiamo forse dando troppa responsabilità a Dio e quindi sarà così facile poi scaricare la colpa su di Lui e dire: Dio non l'ha voluto, quindi non era la sua volontà. Ma io mi ricordo di un episodio quando Gesù andò da un malato, un paralitico, sì, e gli fece questa domanda: vuoi essere guarito? E Gesù che glielo chiese: Signore, ma io non ho nessuno, perché quando scende l'angelo che muove l'acqua non ho nessuno che mi viene a prendere, ogni volta che c'è qualcuno che mi prende qualcuno arriva prima di me, quindi... Vuoi essere sano? Vuoi risolvere alcune problematiche, forse non tutte, ma vuoi cominciare a infilare le mani nel concetto dell'autorità che Dio ti ha dato e che forse stai delegando di nuovo a Dio? Dio ha delegato te e tu continui a delegare Lui. E mi pare il passaggio delle, sì, carte, dei documenti nei nostri uffici comunali in Sicilia. No, tu arrivi, scusi, ma no, deve andare all'altro ufficio. All'altro ufficio. Sì, ma non siamo noi che ne ci occupiamo. E dove devo andare? E c'è questo continuo passaggio che ti fa perdere tempo. E nessuno che si prende la responsabilità di dire: vengo qui e lo faccio io. Non delegare più la responsabilità. Se Dio sta delegando la sua responsabilità a te, bellissimo esempio. Mosè che grida a Dio, lui si faceva forte davanti al popolo: no, iniziate a camminare, no, no, andate perché Dio è con noi. E il Signore gli dice: perché gridi a me? Comanda al popolo di mettersi in marcia e tu stendi il tuo bastone. Alleluia. Chi ha diviso il mare? Dio o Mosè? Attenzione. Ah? 50-50.
Una volta.
Per non sbagliare. Chi ha diviso il mare? Dio o Mosè? No, Dio. Ma Dio ha bisogno di Mosè.
Amen.
Dio ha bisogno di una presa di posizione, che noi non facciamo miracoli, è Dio che li fa. Amen.
Su
questo ci siamo, noi non possiamo produrre miracoli, ma il miracoloso aspetta la nostra fede.
Amen.
Ora colui che può, mediante la sua potenza, che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che chiediamo o pensiamo. Quindi è Lui che divide il mare, è Lui che sposta le montagne, è Lui che abbatte i giganti. Ma ci sarà bisogno di qualcuno che getta una pietra, di qualcuno che dichiara: spostati e gettati nel mare, di qualcuno che dice: nel nome di Gesù questo mare si deve aprire.
Amen.
E non può essere diversamente, perché Dio lo ha promesso. Ci ho bisogno di persone che prendono la propria responsabilità nell'autorità e nella coscienza di chi sono per cambiare le cose. È vero o no che certe cose sono cambiate quando hai preso posizione? Sì o no? Ma quando abbiamo un'attitudine sempre di un'attitudine remissiva, sempre, vabbè, non si muove foglia.
Che
Dio non voglia, e vieni coperto da quintali di foglie e i rami secchi che cadono e ti arrivano sulla testa, e se è così vuol dire che Dio vuole così? No, no, non è così. Alziamoci in piedi. Non è così, non è così. Dillo alla persona accanto a te: non è così,
non è così,
non è così,
non funziona così,
non funziona
così,
non funziona
così. Chiudi i tuoi occhi e dillo insieme a me: io ho autorità,
io ho autorità.
perché sono un figlio di Dio. Io ho autorità e non permetterò più al diavolo di prendermi in giro.
Amen.
Prendi la mano della persona accanto a te. Ti ringraziamo, Padre, ti ringraziamo con tutto il cuore per come tu operi, per come tu agisci. Voglio dire una cosa che sento molto forte in questo momento. Ci sono delle cose che tu stai vivendo nella tua vita per le quali stai chiedendo preghiera ad altri. Voglio dirti con tutto il cuore, con molta onestà, smettila di chiedere preghiera. Oh, se c'è qualcuno che fa una preghiera unta e ispirata, dimenticalo, perché non succederà. E qualunque preghiera faranno per te non cambierà assolutamente niente, perché tutto cambia se tu prendi posizione.
Amen.
Tutto cambia se tu prendi una posizione nel mondo spirituale e dici: da questo giorno in poi sono io che ho detto le regole.
Amen.
Ci sono delle cose che vuoi cambiare? Sono delle cose che devono cambiare a livello economico, a livello fisico, a livello familiare, a livello lavorativo, a livello comunitario, qualunque cosa, cose che dipendono da te. Non stiamo parlando del rapporto con altre persone, quella è un'altra dinamica, ok? Ma cose che riguardano la tua vita personalmente, dove non sono coinvolti altri, ma dove tu puoi prendere una posizione e dire: da oggi in poi io prendo una posizione di fede. E comincia a dichiarare parole di fede, a dichiarare le promesse di Dio.